Buongiorno, sono Carlo Alberto Barbieri, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Colgo l'occasione per portare anche il saluto dell'Istituto e scusare l'assenza del presidente Federico Oliva. Nell'introdurre la sessione ho recuperato già subito un bel po' di tempo portando i saluti e la soddisfazione del nostro Istituto per questa non da oggi joint venture con le città Agenda 21, molto proficua e che vogliamo sviluppare ulteriormente e rafforzare. Questo evento di oggi è molto importante, cade tra l'altro in una fase che è già stata richiamata, molto delicata, molto in divenire, molto preoccupante. Sulla notizia accade questa nostra iniziativa di oggi, per esempio sulla notizia della difficoltà del nostro Paese a stare dentro il 2020-10 al 2020, cioè la proposta della Merkel, che neanche la Merkel tra l'altro pensa di poter riuscire a confermare dopo averla proposta, perché le difficoltà che incontra anche la grande locomotiva tedesca sono ben presenti a loro. Comunque proprio in queste ore presso l'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente, la Presidenza Borloo sta proprio esaminando le proposte riduttive sostanzialmente o comunque un po' più conservative del nostro Paese. Il Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo è impegnata a chiedere, come dire, qualche sconto e qualche diluizione nell'obiettivo, nel perseguimento degli obiettivi che sono stati richiamati. Quindi siamo davvero sulla scena e si stanno prendendo decisioni importanti. Il contributo che può dare ad una discussione di questo genere, a una tematica di questo genere, che può dare l'Istituto Nazionale di Urbanistica è, direi, perfettamente innestato sulla brillante relazione che ha aperto questi lavori, che si è appena conclusa. Cioè la pianificazione del territorio, la pianificazione del territorio vasto, la pianificazione del sistema insediativo e infrastrutturale urbano, il governo del territorio, all'interno del quale la pianificazione è una rilevante attività, ma non è esaustiva, del concetto più ampio di governo del territorio, è il campo di interesse e di attività dell'Istituto. E agire tra, come veniva ben detto, mitigazione e adattamento trova giovamento e vantaggio questa azione equilibrata tra mitigazione e adattamento nell'uso consapevole e innovato della pianificazione del territorio, della pianificazione urbana, del governo del territorio medesimo, perché in questo campo possono entrare in funzione e interagire fra di loro azioni, politiche, interventi di mitigazione, azioni, politiche, interventi di adattamento. Quindi uno strumento formidabile da questo punto di vista. Peraltro la pianificazione per il governo del territorio, la pianificazione sia di area vasta che urbana, è un'attività che coniuga abbastanza bene il lungo periodo nel quale gli interventi di mitigazione, cioè quelli più hard, sono concepibili sostanzialmente, coniuga bene il lungo periodo anche con il breve e il medio periodo, nel senso che c'è poi una gestione del territorio, un governo del territorio che è anche riferito alla quotidianità, dove comportamenti e azioni coerenti di adattamento sono perseguibili. Dunque non è difficile capire il perché l'interesse dell'Istituto Nazionale di Urbanistica a lavorare insieme con le organizzazioni, le reti di città, le analisi culturali, gli approcci scientifici che si occupano di questo problema, perché senza l'apporto del COTE, della pianificazione del territorio, diventa difficile soltanto relegare in un contesto di decisioni politiche, strumenti, investimenti, progetti di tipo ambientale. Sono indispensabili forti interconnessioni con le attività di pianificazione. Sono stati citati i problemi dei trasporti, è stato citato il problema dell'efficienza energetica non dell'edificio soltanto, ma del sistema insediativo. E queste sono tematiche che si affrontano pianificando in modo diverso il sistema insediativo e introducendo in questo sistema insediativo e infrastrutturale elementi di mitigazione ed elementi di adattamento. Non c'è dubbio. Alcuni interventi strutturali, quindi sul côté della mitigazione, in materia di trasporti, in materia di forma urbana, in materia di densità urbana, devono procedere e hanno ovviamente davanti un medio-lungo periodo per produrre risultati e investimenti necessari, e contemporaneamente si possono attivare anche indicando la traiettoria di quel lungo periodo come benchmark, come obiettivo, come rotta da seguire, si possono attivare proficue, virtuose, fertili attività di adattamento nel sistema insediativo, nel sistema infrastrutturale, nella città. La sessione che presiedo ha un'apertura, un contributo di merito di Vanni Bulgarelli, di Francesco Bicciato e di Stefano Pareglio, che chiamo subito al tavolo. Poi prenderà la parola a nome del governo italiano, rappresentandone il punto di vista su una tematica di questo genere, perché, come è già stato ben detto, le problematiche che affrontiamo oggi hanno bisogno di un contesto, di una cornice, di una trama, di un ordito. La virtuosa iniziativa dal basso è fondamentale, senza quella non si va da nessuna parte, ma le iniziative dal basso sono più efficaci e sono più credibili e sono più sostenibili nel tempo se si muovono in un ordito, in una trama strategica, e questo ordito e questa trama è sicuramente nazionale e certamente europea e certamente internazionale. Quindi slittamenti di senso, confusioni, azioni contraddittorie che venissero intraprese a livello nazionale ed europeo sono assolutamente pericolose, devastanti, vorrei dire. Questa operazione, diciamo, sulla confusissima, praticamente incomprensibile manovra sulla fiscalità dell'introduzione dell'efficienza energetica nel nostro paese, da sola descrive, diciamo, i rischi di uno stato confusionale su temi di questo genere. Cioè, non si possono avere azioni contraddittorie se permangono azioni contraddittorie. L'effetto che deriva da queste azioni contraddittorie è quello di creare confusione nelle programmazioni degli investimenti, disorientare i comportamenti, rendere difficilissimo l'adattamento e ancora più difficile la mitigazione. Quindi sembra una piccola cosa questa del governo, che poi si è ravveduto, i giornalisti hanno capito male, ci sarà in sede poi parlamentare di approvazione un adattamento, va tutto bene, ci si può accontentare della correzione degli errori materiali, mettiamola così. Però quello che non deve sfuggire è la posta in gioco e la responsabilità rispetto alla posta in gioco che chi ha responsabilità deve manifestare a tutti i livelli. compreso quello più proprio nostro della pianificazione del territorio. Il governo italiano quindi è chiamato subito dopo le introduzioni di Bulgarelli, Bicciato e Pareglio a portare il punto di vista del governo. Le reti di città sono importantissime, e quel mix virtuoso di azione dal basso, azione volontaria, azione democratica e capillare dal basso rispetto agli orditi strategici e alle direzioni di marcia più strutturali. Credo che siano presenti entrambi i relatori previsti, Jean-Pierre Vallard dell'Energie Cité, che è una rete, e Schiebel dell'Alleanza per il Clima Italia. Quindi subito dopo i tre relatori li invito al tavolo. E poi, proprio opportunamente nel palinsesto dell'organizzazione della nostra discussione, immediatamente la parola, come dire, alle azioni di governo e di pianificazione del territorio urbano, del territorio, del sistema insediativo infrastrutturale, forse più incisivo nel conseguimento di risultati o nella pratica che produce poi una cultura, anche nella pratica di mitigazione e adattamento che veniva detto prima, cioè Virginio Merola, assessore della città di Bologna e diciamo autore, lo dico così in termini politici ma anche tecnici, è un nostro tra l'altro socio, del piano strutturale comunale di Bologna. È importante questa voce e questo riferimento al piano strutturale perché uno dei campi nel quale l'Istituto Nazionale di Urbanistica è più impegnato da molto tempo, ma certamente con un'accelerazione molto forte negli ultimi 12-13 anni, è il campo della innovazione e della riforma sostanziale degli strumenti della pianificazione. Non per cambiare il nome a questi strumenti, non per perseguire, come dire, obiettivi anche pratici nel cambio di questi strumenti, ma per cambiare proprio il modo di incidere nel farsi e nei contenuti e nell'approvarsi e nell'utilizzarsi di strumenti di pianificazione che non possono più essere quelli inesorabilmente emanati dall'impianto normativo fondamentale della pianificazione del territorio italiano, che resta quello del 1942, quando, se si mancava la corrente, come diceva Tibaldi, se ne accorgevano i non molti. Quindi è indispensabile che quel ruolo fondamentale che la pianificazione come attività istituzionale rilevante nel governo del territorio può svolgere rispetto a questi temi venga fatta con strumenti innovati rispetto a quelli precedenti. Cioè non possiamo accontentarci di strumenti di indirizzo generale poco incisivi, poco più che atlanti, gli strumenti di pianificazione di area vasta che derivano dalla legge del 42, e strumenti comunali volti alla regolazione dell'uso del suolo punto, che sono i piani regolatori. C'è bisogno di altro, e il riferimento al piano strutturale della città di Bologna è la sede giusta per misurare la capacità della pianificazione dei sistemi urbani, insediativi e infrastrutturali, nella loro dimensione strutturale, di affrontare problemi nel campo della mitigazione che sono strutturali, per esempio. C'è un piano strutturale che può far condividere e descrivere in modo fondato e poi far condividere opzioni di fondo di lungo periodo che riguardano la forma della città, la morfologia del sistema infrastrutturale, le caratteristiche intrinseche dell'insediarsi, del lavorare, dell'abitare, del vivere la città pubblica e la città privata. Le densità, la città è compatta e densa o è rarefatta e a bassa densità? Se è rarefatta a bassa densità consuma molto suolo, non riesco a servirla con un sistema di trasporto pubblico di massa, non riesco a perseguire efficienza energetica, non posso praticare neanche il teleriscaldamento, per dire una banalità. Se la città è compatta, ma quanto compatta, è densa, ma quanto densa, c'è il dibattito tra villette e grattacieli, voi capite che sono questioni che non si decidono con azioni di brevissimo periodo. Cambiamenti significativi nel costruire o rinnovare o trasformare i nostri sistemi insediativi infrastrutturali e di lungo periodo e sta nella mitigazione che diceva la bella relazione di Tibaldi. L'INU, e finisco, cosa sta facendo? Beh, intanto l'INU ha istituito una commissione nazionale sui temi del convegno di oggi sostanzialmente, che è presieduta proprio da Stefano Pareglio, professor Pareglio, ha istituito col Politecnico di Milano e Legambiente un osservatorio sul consumo di suolo, sta lavorando con grande impegno da 13 anni ad una legge nazionale di riforma del governo del territorio, con tanto impegno che ha rotto gli indugi e visto che in 13 anni non è riuscito a conseguire, nonostante il cambiamento del titolo quinto della Costituzione, una legge di principi fondamentali nazionale per il governo del territorio, ne ha scritta una lui. L'Istituto ha scritto una proposta di legge che ha offerto al Parlamento, offerto agli enti locali, offerto alle regioni, è appena stata presentata a Venezia a Urban Promo nel mese di novembre. Apriremo un dibattito su questo. La nostra legge, la nostra proposta di legge di principi fondamentali per il governo del territorio vuole non parlare d'altro, vuole essere, come dire, il contesto di principi da cui derivare ottime leggi regionali di pianificazione di governo del territorio che si misurino anche con problemi di questo genere. L'Istituto è ancora impegnato e lo sarà sempre nella sostegno, attivazione, circolazione di conoscenza sulle buone pratiche e sulla sperimentazione. Da questo punto di vista segnalo per l'anno che viene, cioè per il 2009, l'importantissima iniziativa dell'INU che consiste nella sesta rassegna urbanistica nazionale, che potremmo, qui lancio una proposta che Stefano sente adesso, lui presidente della commissione competente, diciamo, dell'INU sull'argomento, potrebbe avere una ampia sezione destinata proprio al rapporto tra pianificazione e i temi di oggi, che stiamo trattando oggi, proprio per mettere in mostra buone pratiche e sperimentazioni di pianificazione che sia in grado di coniugare mitigazione e adattamento su questo terreno. Ma l'INU è anche attento e impegnato a far sì che l'introduzione della valutazione ambientale strategica nel nostro sistema di pianificazione non sia un'introduzione burocratica, ma sia una grande occasione, non per fermare la pianificazione, come rischia di essere un'impostazione burocratica, ma per arricchire la pianificazione proprio di quegli elementi che venivano richiamati sia dalla relazione che ho cercato di riproporvi anch'io. C'è un problema di formazione universitaria. Noi dobbiamo formare un'altra classe di pianificatori. Non bastano più i due corsi di urbanistica che in qualche facoltà di ingegneria sono attivi, non bastano i tre forse corsi di urbanistica in una laurea in architettura. In Italia si sono sviluppate numerose, criticate dalla Gelmini, ma bisognerebbe entrare nel merito, numerose sedi e attivazioni di corsi di studi in pianificazione, laurea triennale e magistrale, un 3+2 in pianificazione. Questo è positivo a condizione che questi corsi di pianificazione non siano un'operazione accademica per redistribuirsi cattedre, impegni, attività di ricerca, eccetera, ma siano la grande occasione per un progetto formativo diverso, progetti formativi che si misurino con queste sfide. Quindi dobbiamo formare i nuovi pianificatori, perché i pianificatori di cui disponiamo, al di là del loro adattamento, perché i pianificatori noi ci siamo adattati, ma non siamo stati formati per pianificare in questo modo. E quindi abbiamo tutti l'impegno, Lino è impegnato anche in questa direzione, nel rapporto con l'Accademia. L'Accademia è uno dei protagonisti dell'Istituto, i nostri soci sono soci enti che pianificano, sono soci professionisti che praticano, soci tecnici che praticano concretamente l'attività della pianificazione, ma soci universitari che insegnano a pianificare, che studiano, che costruiscono una nuova cultura della pianificazione. Quindi anche questo è un terreno di grande impegno nostro. E finisco con un piccolissimo richiamo tecnicistico, se volete. Prima parlavo di modifiche insediative, di cambiare il progetto di forma e morfologia insediativa e infrastrutturale. Accendo soltanto a titolo di esempio un piccolissimo problema, sono ironico, che deriva dal cambiare, come dire, la nostra visione delle cose. Se la pianificazione del territorio della città ha tra i suoi obiettivi l'efficienza energetica e il comfort ambientale, voglio introdurre questo concetto molto ampio, che riguarda la qualità anche del vivere delle persone, il comfort ambientale di un sistema insediativo e infrastrutturale e la sua efficienza energetica, la domanda che pongo, tecnica, no? Molto tecnica, è: che fine fa lo zoning funzionale, per esempio, che è uno dei pilastri della pianificazione che viene insegnato ai nostri pianificatori, sostanzialmente. Cioè, la città contemporanea è una città che tende sempre di più al mix funzionale. Riproducendo, come dire, in chiave completamente diversa il mix straordinario della città medievale, se volete, no? Non è più necessario separare le funzioni in modo maniacale come la città americana, downtown e la grande sterminata distesa di edilizia residenziale con la piscina a cuore, eccetera, i Simpson che vediamo, no? Quel tipo di... Non è più nella città contemporanea lo zoning che separa radicalmente il produttivo dal residenziale, dal tempo libero, la città pubblica dalla città privata. E questo è positivo, ma questo miscuglio aiuta nella ricerca dell'efficienza energetica, no? Come i biocombustibili che venivano richiamati prima. Cioè, dobbiamo interrogarci a fondo, perché ricette che ci sembrano strepitose rispetto a certi obiettivi, se intrecciano altri obiettivi, efficienza energetica e comfort ambientale, dobbiamo chiederci se certe progettualità che ci convincono da certi punti di vista reggono al mantenimento di pari attenzione ad una gamma di obiettivi che ci dobbiamo porre, che devono essere la base del governo del territorio. Scusate, l'ho fatta più lunga di cosa volevo, e do subito la parola a Vanni Bulgarelli, gruppo di lavoro Agenda 21, città sostenibili.